Orizzonti, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nello spazio di Giorno dopo Giorno. Ho il piacere anche oggi di presentare le nostre graditissime ospite con Gigi e con Matteo
Franco,
alla regia.
Franco e Matteo alla regia.
Ecco, abbiamo in studio con noi la dottoressa Silvia Mazzola, che è presidente dell'Associazione Culturale Arcadia, e la professoressa Maria Assunta Miglino, che condurrà l'evento del quale parleremo adesso.
Grazie Gabriella per questo invito, grazie Gigi. Oggi siamo qui per ricordare ai nostri radioascoltatori un'importante iniziativa, un importante evento di oggi pomeriggio alle ore 18 alla Cecilia per la rassegna letteraria, che è arrivata già all'undicesimo incontro, quello di oggi pomeriggio, e avremo qui un ospite di eccezione. È la dottoressa Tiziana Ferrario con un libro davvero potente, ecco, lo definirei così. Buongiorno dottoressa, so che lei mi sta ascoltando.
Buongiorno a voi.
È un onore veramente averla anche solo in linea.
Grazie
dottoressa Ferrario. Come stava ascoltando, anticipiamo il nostro incontro di presentazione del suo ultimo libro di oggi pomeriggio, di questo pomeriggio alle ore 18. E Tiziana Ferrario non ha bisogno di presentazioni, per completezza diciamo che è una giornalista, un volto noto del TG1, anche conduttrice inviata di politica estera, corrispondente da New York. Dottoressa Ferrario, qui siamo tutti molto emozionati per il suo arrivo.
È vero.
No, ma non sono molto emozionante, intanto io non sono più in Rai,
vabbè, io ho detto anche altro, in altre reti.
È stato un percorso molto interessante,
certo.
Però adesso ne faccio altri.
Certo, no, era giusto per dare una presentazione di quello che è stato, certo. Ecco, il suo percorso, però dicevo, siamo qui a presentare Cenere, che è il suo ultimo libro, un romanzo ambientato a Milano. Città industrializzata. Poi ovviamente affronteremo bene ogni angolo di questo, ogni aspetto di questo suo lavoro. Possiamo però incuriosire i nostri radioascoltatori dicendo un po' qualcosa partendo dal titolo, dottoressa Ferrario. Cenere ci dà già un'immagine di Milano, un po' come quella che è arrivata fino a noi oggi, cioè di Milano si dice una città un po' grigia, tranne poi quando c'è un bellissimo sole, il cielo è terso, ma è forse vero che nasce questa idea dalle ciminiere che erano già lì presenti, stiamo parlando della fine del 1800, del 1898, dell'industrializzazione. Ecco, ci dica qualcosa che anticipa un po' il discorso che poi approfondiremo nel pomeriggio, cioè il problema delle donne, quanto il cambiamento ha influito e ha reso così diversa la vita, come è cambiata la vita per le donne, che possiamo dire che sono state sfruttate, oppresse in quel periodo. Ci dica un po' qualcosa che possa così anticipare il tema del romanzo.
Ma allora, io è un romanzo proprio perché racconta fatti veri, con protagonisti veri, certo. ma in modo anche proprio come se fosse una storia verosimile. Cenere perché siamo in genere in evoluzione industriale in quel
certo.
periodo, e quindi Milano diventa la città in cui che ci riempie di persone che arrivano dalle campagne lombarde.
Sì.
E vanno in città per riempire quelle fabbriche che si aprivano e che appunto avevano tante ciminiere, come avete ricordato, proprio perché era un'economia che andava a carbone. Quindi potete immaginare cosa era il cielo di Milano, con tutte quelle fabbriche, quelle ciminiere che ininterrottamente mettevano fumi e cenere su tutto ciò che c'era di sotto. Era una città grigia con la gente che faceva una vita durissima, miserevole, perché era una Milano dove la gente arrivava con l'idea di trovare un futuro, perché nelle campagne si moriva certo. di fame, e trovava queste fabbriche dove la vita era altrettanto dura, ma forse con delle prospettive. Sono certo. anni che ho voluto raccontare, perché fanno capire anche come si è temprato il carattere della città, e perché succedono tante cose in quegli anni. Nasce per esempio la classe operaia, che prima non c'era, con l'arrivo della rivoluzione industriale, con l'arrivo delle macchine, iniziano ad arrivare anche gli operai che entrano nelle fabbriche, tante donne, semplicemente perché erano pagate molto meno, tanti bambini e bambine, sì. anche loro pagati molto meno, perché l'obbligo scolastico era fino ai 7 anni, quindi poi se vivevi in una famiglia povera comunque andavi a lavorare, andavi in fabbrica, oppure se eri più fortunata facevi la piscinina
sì.
pasteria. Infatti la storia
della piscinina è molto conosciuta.
C'è un'amicizia tra una piscinina e una bambina che viene invece da una famiglia più colta, più benestante, che è la figlia di Ersilia Brondini e di Luigi Maino, avvocato socialista, che poi diventerà parlamentare. Quindi attraverso la loro storia di amicizia, sul fondo c'è una città che cresce, che cambia. Insieme alla classe operaia nasce quella classe borghese imprenditoriale che sappiamo bene aver dato questa marcia in più a Milano. Nascono le prime leggi operaie che diventeranno i sindacati. E ci saranno delle donne come Silvia Brandini, come Alessandrina Ravizza, come la protesta dai negri, insegnate a aiutare questa massa di persone deboli e certo. povere. E nasce il socialismo, tutto nasce a Milano.
Sì, c'era Filippo Turati, giusto? L'Anna Kulishoff.
Kulishoff, che secondo me aveva una testa forse anche più lucida e importante di quella di Turati, ma siccome veniamo da un mondo governato
dagli uomini,
Turati, e non ad Anna Kulishoff, ma a lei, se si vanno a rileggere le cose che ha scritto, io ne ho messe al libro. Ci si accorge che è di una modernità e soprattutto questo suo desiderio di far capire a quelle donne che riempivano le fabbriche che dovevano essere unite se volevano contare, perché tutte insieme valevano tanto, da sole non valevano niente.
Certo. Possiamo dire, dottoressa,
dell'emancipazione femminile. Tutto succede a Milano e poi si sposta nel resto d'Italia.
Sì, certo, nasce lì. Possiamo dire che questo libro è un omaggio, un tributo ai milanesi, cioè a quello che ha fatto una borghesia laica e illuminata del tempo, e che
è un omaggio alla città e a chi ha contribuito a renderla unica in Italia, com'è. E quindi non solo i borghesi.
Mi riferivo
quelle che hanno faticato e hanno sofferto.
Certo, certo.
E a tutti quelli che si sono impegnati, tipo queste donne straordinarie di cui si parla troppo poco, che hanno capito che per aiutare quella massa di persone analfabete a diventare indipendenti e consapevoli dei loro diritti, hanno capito che ci voleva l'istruzione e quindi hanno aperto sforzi di formazione, biblioteche, hanno insegnato alle donne a diventare autonome grazie all'istruzione.
Milano è
stata generosa, una città generosa.
Esatto,
io,
una città
indagando negli archivi, ho trovato che c'erano alla fine dell'Ottocento 500 associazioni benefiche in città, erano religiose, erano gestite da donne, che venivano da condizioni di benessere, di benestanti, no?
Era quello che volevo appunto dire, no? Cioè, quanto è stato importante l'aiuto, l'appoggio, anche il suggerimento di queste donne che appartenevano a una borghesia, o comunque erano.
Ma è stato fondamentale, perché loro, non è che suggerivano, si sporcavano proprio le mani.
Sì.
Loro che avrebbero potuto comunque condurre una vita più agiata, in realtà scendevano nei quartieri più poveri, aprivano ambulatori, cucine per andare a mangiare a chi non poteva permettersi di mangiare qualcosa che non fosse solo polenta. Penso ad Alessandrina Ravizza, che ha aperto una via anfiteatro, una piccola via di Corso Garibaldi, ha aperto la cucina dei malati poveri. Non c'erano medicine in quel periodo, non erano ancora stati superati.
Sì.
La penicillina, non si sapeva che la tubercolosi è fosse contagiosa, e lei riesce a raccogliere fondi per aprire centri per curare quelle donne che si ammalavano. E ci si ammalavano anche di sicilia, perché la prostituzione era legalizzata. C'erano tantissime case chiuse a Milano. Brera era un quartiere di case chiuse, oggi è un quartiere di Cicante, dove è anche altre zone, via Aurelici, il Bottonuto, che non c'è più ai lati del Duomo, un quartiere raso al suolo a un certo punto, ma che era uno tra i posti più malfamati, con bordelli intimi. Quindi, cioè, queste donne si sporcavano le mani, ci stavano loro a gestire tutti questi posti. Anna Pulisho, che è una tra le prime loro
donne medico,
in medicina, e non la fanno lavorare all'ospedale perché è donna, lei va all'ospedale maggiore a chiedere un lavoro e dice: no, sei donna, non puoi lavorare qua. E allora si apre il suo studio privato e aiuta quelle povere donne, che potete immaginare che di vita potessero avere, no?
Anche tante le malattie, vero?
Cioè, lei era ginecologa, lei era ginecologa, e quindi va a lavorare anche in quel centro fatto via di anfiteatro, proprio per aiutare le persone più bisognose. Erano solo delle intellettuali che scrivevano e scrivevano, come sulle loro riviste, la Pulisho Culturati sfonda la critica sociale, la Bronzini la sua rivista quando nasce l'Unione Femminile. Era una donna molto impegnata intellettualmente,
ma
anche si rimboccavano le maniche, stavano strada ad aiutare.
E secondo me, dottoressa, è importante soprattutto oggi ripercorrere quegli anni anche per riflettere, no? Per capire tutto quello che abbiamo, i passi avanti, le conquiste che sono state fatte, e forse anche per riflettere su quelle che sono tutto quello che ancora dobbiamo augurarci che ci sia.
I problemi di ieri sono quelli di oggi, quelle fabbriche malsane, c'erano continui incidenti sul lavoro, e vediamo
i morti sul lavoro,
a essere quotidiano. La parità tra le donne e per le donne non è mai stata raggiunta, ancora oggi continuano a essere pagate, no? Ce lo dicono le statistiche. Quella Milano di allora ci fa riflettere sulla Milano di oggi, che è tanto luccicante, ma che si deve interrogare su quanto possa essere ancora generosa e inclusiva come lo è stata in quegli anni, e poi nelle le altre ondate di accoglienza che abbiamo avuto su Milano negli anni 60, con tutta la migrazione dal sud. Ecco, oggi Milano ha ancora il rischio di essere una città solo per chi se la può permettere, e questo non deve perdere questa sua caratteristica di generosità.
Dottoressa, noi la ringraziamo per questo intervento, e la aspettiamo qui oggi pomeriggio, quando
è stato molto interessante ascoltarla già adesso, e poi approfondiremo pomeriggio.
Grazie mille, dottoressa, che ci ha molto incuriosito questo testo.
Grazie mille.
A dopo.
Una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e e nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta è la domanda. Sono la moda, l'amore e il vanto, sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia, sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato. E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella amica mia, io ti do la mia parola. Ai 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 ai. Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Mi chiamano con tutti i nomi, con tutti quelli che mi hanno dato. E per sempre sarò libera.
Rieccoci Gigi.
Sì, ritorniamo con delle riflessioni da fare, perché veramente io considero questo libro, e ho avuto anche il senso da Maria Assunta e anche da Silvia e da Gabriella, che questo non è un libro tanto per essere un libro o un romanzo, questo è un testo che nelle scuole dovrebbe essere letto e studiato.
Sì, sì.
Perché qui veramente c'è una storia di rivendicazioni, di cultura, di eventi che sono...
di cambiamenti sociali.
Cioè, specialmente in questo momento storico dove ci sono queste contestazioni per o pro, contro i chi, no? Perché ognuno ci mette la sua. Ma queste rivendicazioni adesso sono frutto di una ruota che è iniziata allora.
Esatto, esatto.
Che è iniziata nel 1898, come descrive giustamente la dottoressa Ferrari.
Sì, con una ricerca storica e con di un periodo che è dietro l'angolo, perché certo, in realtà parliamo di 120 anni fa.
Sì, ma è dietro l'angolo.
È dietro l'angolo, e si parla dell'inizio della Milano industriale di adesso, che poi dopo ha preso il via da allora, e di tutto quello che quelli che sono state le conquiste delle donne, con rivendicazioni forti. Sentivamo prima la dottoressa Ferrario che raccontava le condizioni di lavoro in cui erano costrette a vivere le donne, non solo le donne ma anche le bambine.
Certo.
Le bambine, si andava a scuola fino a 7 anni, quindi 6-7 anni era finita,
e
dopodiché si era costrette, se non si apparteneva a un ceto borghese, anche nobile, perché poi c'erano, sì, e si era costretti a fare, quando si era fortunate, le piscinine. E certo, anche lì, anche la prostituzione, come ha accennato, era addirittura legale. C'era una legge di Cavour che diceva che le case erano legali, bisognava pagare una tassa allo Stato. E quindi lì poi questo è un po' lo scenario, ma la storia, il romanzo parte dall'amicizia di due bambine, Giovannina che fa appunto la piscinina. Erano quelle bambine che lavoravano presso le sartorie, perché la moda,
sì,
anche la moda nasce allora.
Sì,
a
infatti
Milano,
è tutto legato, vedo,
le sartorie che erano lì, però facevano mansioni, avevano mansioni umili, lavori di,
sì,
bassa lega,
cioè,
ma nemmeno molte, nemmeno
quelle,
solo in una sartoria della Rosa, sì, Genoni, che era molto lungimirante, era stata molto lungimirante, ma le altre bambine venivano assolutamente sfruttate. Che cosa facevano? Portavano pacchi enormi, pesantissimi, certo, di abiti a casa delle borghesi, delle dire, clienti che ordinavano queste. E quindi questa bambina si trova un giorno a casa della Ersilia Bronzini e Luigi Maino, era un senatore della Repubblica Borghese, e conosce Mariuccia. Mariuccia ha la sua stessa età, però di un'altra estrazione. Mariuccia studiava, ecco, non aveva queste necessità.
Non era la piscinina.
Non era una piscinina per origini. E dicevo prima che Mariuccia poi ha, insomma, non vogliamo svelare molto, però questa è storia, sì, probabilmente sì, lo sappiamo. La mamma alla sua morte fonda quello che è adesso una fondazione, ed è l'asilo Mariuccia. L'asilo Mariuccia, che banalmente si dice,
invece ha queste origini perché è una
fondazione, certo, che ha 15 sedi a Milano e si occupa di tutto, dall'accoglienza delle donne che arrivano con difficoltà, dalla violenza, è anche un centro antiviolenza, ecco, per cui veramente fanno corsi di ogni tipo, sì, all'asilo Mariuccia, ed è una fondazione.
E quindi mi voglia di dire che anche il famoso terzo settore, come, esatto, mi segnalava Gabriella prima, è nato lì.
È nato lì, sì, il volontariato,
per cui Milano può essere grigia, può, sì, essere nevrotica, potete, sì, dire tutto quello che volete di Milano, esatto, ma c'aveva ragione Danzi quando diceva che Milano è Gran Milano.
Milano è Gran Milano, certo,
parte tutto,
certo,
è partito e parte tutto da Milano.
Ma possiamo dire, sì, che anche Saronno, sì, è stata contagiata da questa particolare predisposizione, sì, dei,
siamo
milanesi,
vicini,
siamo vicini, sì, ma sono tante le associazioni,
certo,
di esatto, beneficenza, le associazioni, certo, certo, che fanno, certo, volontariato, certo, no? Lo vediamo tutti i giorni,
fortuna, sì, per fortuna,
per fortuna, per fortuna, quindi,
e
insomma,
si occupano proprio dei problemi di chi è più disagiato,
di chi è più
in qualsiasi
disagiato,
senso,
debole,
non solo sociale, ma, certo, anche a livello psichico, insomma, di tante
tematiche diverse.
Esatto, bravissima.
Ecco, io dicevo appunto che varrebbe la pena di segnalare questo tipo di, sì, libro, questo libro, nell'occasione, no, per poter far riflettere e insegnare ai giovani d'oggi che, sì, ritorno magari a una banalità già detta prima, che una ruota, noi non abbiamo inventato niente, noi viviamo di quello che ci hanno lasciato,
che
per
ci hanno lasciato,
beneficiamo,
certo,
di tutti i sacrifici, e quelli erano veramente sacrifici, perché il nostro...
anche tutte le nostre conquiste sono, sì, grazie alle rivendicazioni di donne che hanno subito maltrattamenti, erano in condizioni sanitarie terribili, lavoravano in industrie, come erano tantissimi gli opifici, le industrie anche in centro a Milano, ma in condizioni veramente
si moriva di niente,
precario,
si moriva per niente, e l'età, sì, era logicamente non era come adesso per,
certo,
le donne 84 anni come si dice, no? Ma era decisamente prima, per cui,
sì,
le donne
non c'era nessuna tutela,
assolutamente,
ecco, e quindi i diritti dell'infanzia non si sapeva cosa fossero, e tutto questo
noi dobbiamo solo essere grati,
è grati, esatto, infatti, sì, sì, dicevo, è un omaggio, è molto evidente questo, la dottoressa Ferrari è milanese ed è un omaggio alla generosità dei milanesi che hanno, come diceva lei prima, ci hanno messo le mani per realizzare tutto quello che poi, insomma,
certo, perché anche lo sviluppo industriale non dobbiamo dimenticare
sì, però la società è cambiata con l'arrivo delle fabbriche, sì, ma non si era pronti con la legislazione,
certo,
no? Con la tutela dei diritti, e quindi le donne poi soprattutto venivano sfruttate,
più deboli,
con,
diciamo,
le più deboli,
visto che i bambini, anche loro 7 anni,
anche i bambini,
insomma,
le bambine e le donne, quindi
è possibile pensarlo
quel
adesso.
Il famoso, cioè, film La classe operaia va in paradiso, dove c'era quel lavoro un pezzo, dico l'altra parola, perché
adesso
vabbè,
sembra, sì, sembra incredibile, ma lo statuto dei lavoratori, lo accennavamo ieri, sì, è arrivato nel 1970,
certo,
e qui parliamo del 1898, certo, quindi è arrivato 70 anni dopo,
certo,
e quindi
un mondo diverso, sì, sì.
cioè, meno male, stato, insomma, che c'è stato poi una un minimo di regolarizzazione.
Certo, molto c'è ancora da fare.
È vero che c'è tantissimo ancora da fare in qualsiasi campo.
C'è stata una progressione.
Assolutamente, assolutamente.
Dall'inizio, da chi ha creato, diciamo, anche proprio la
ma perché ci trovavamo in una situazione in cui non eravamo pronti, cioè sono arrivate.
Io non vorrei indovinare, ma è dalle ceneri che si rinasce. Non è che può essere. Non è che
avrei
voluto fargliela questa domanda, magari pomeriggio fatta.
È un'immagine legata al cielo di Milano. Sì. Cioè, lei dice le fabbriche erano anche in centro. Il centro era proprio grigio. Il Duomo, che adesso vedete che viene ripulito praticamente costantemente, era tutto grigio, perché poi non c'erano le tutele sui fumi, i controlli. Per cui queste ciminiere, e poi immaginate anche che aria si respirava. E quindi la tisia, tubercolosi, insomma, tutte quelle malattie che questa è l'immagine evocativa di quella Milano
verissimo,
di allora.
Grazie a Maria Assunta che veramente ci dà sempre degli spunti.
Lei è adatta a dialogare con le autrici.
Sì, ma anche perché dobbiamo dirlo, guarda Silvia, lo dico proprio con
posso dirlo, la classe non è.
Si prepara, cioè non è mai un qualche cosa di improvvisato.
Certe cose non si possono improvvisare.
No, beh, ma poi tu so che vai a fondo, che vai a cercare.
Insomma, poi come chiunque. Quando hai in mano un libro e sai di dover dialogare con chi l'ha scritto,
esatto, bisogna avere
un po' rifletterci sopra, no?
Perfetto, io direi di ricordare l'appuntamento che è
domani.
No,
oggi. Sono indietro. Oggi alle 18 alla Cecilia.
Sì, perché
ovviamente però abbiamo anche altri appuntamenti con Arcadia.
Tu dove sei? Per ricordare ormai, quello di domani.
Ricordiamo anche quello di domani, allora ero già avanti.
Domani
però
è
oggi c'è quello, di questo libro, che penso ormai leggeranno in tanti perché li abbiamo incuriositi e perché c'è tanto da imparare da questo libro.
Certo, assolutamente.
Quindi alle 18 incontreremo la dottoressa Ferrario, che dialogherà con Maria Assunta alla Cecilia di Saronno, e ci sarà anche Costanza della Mondadori,
esatto, perché c'è anche,
e ringraziamo anche Paola,
un connubio tra Paola e
della Cecilia
esatto,
molto bella.
Ecco, però ricordiamo
invece
anche
domani e dopodomani
ecco, perché sono
perché
tanti.
Siamo oggi, questa settimana siamo pieni,
siete veramente
quindi domani invece di mattina a Oboldo, centro sportivo, mini torneo con squadre miste, disabili, non disabili, però tutti insieme, perché siamo tutti uguali, quindi tutti insieme, e giocheremo a calcio. Invece domenica, Villa Gianetti alle 18, un evento molto atteso sugli anni 70, quindi vi aspettiamo in tutte queste occasioni.
Viaggio negli anni 70.
Viaggio negli anni 70, ne abbiamo parlato ieri. E quindi vi aspettiamo.
E domenica avremo
anche la dottoressa Mazzola.
Certo, perché
la professoressa
il viaggio negli anni 70 è stato organizzato da Arcadia e Silvia Mazzola è la presidente di Arcadia,
Renaissance
e la città sonora.
Esatto,
in collaborazione, in rete, diciamo.
È una rete, quello che
dobbiamo aiutarci.
Grazie ancora,
grazie e a stasera, spero.
Sì, dai, stasera.
Rimanete su Radio Orizzonti, ciao a tutti.
Grazie.